Ciao a tutti, bentornati.
Ci sistemiamo un po'. Sì, faccio io l'aiutante suo. Stavamo dicendo oggi non sono solo, perché proviamo a avere finalmente due voci che possono parlare, altrimenti questo monologo continuo di 2 anni e mezzo. Ma un monologo che c'è, come? Beh, speriamo anche questo colloquio a due persone. Parlerà Alberto, che è uno studente studioso di teologia, fa la licenza e ci aiuterà nella seconda parte di questa ora per il Nuovo Testamento. Sapete bene che ho sempre paura di parlare del Nuovo Testamento perché non ne so quasi niente, quindi ho sempre un po' di paura, e allora affidiamo a lui il compito così. Ma ieri ha fatto molto molto bene, bravo, è un figlio della vostra terra e della vostra diocesi di Macomer, quindi parla qualcuno cresciuto nella vostra terra, e non l'unico tra le persone che possono parlare, però avendolo conosciuto, sapendo la qualità e avendo condiviso col vescovo questa possibilità di iniziare ad ascoltarci a vicenda e soprattutto vedere chi cammina nella nostra terra, mi ci metto visto che sto frequentando la vostra diocesi da molto e me ne sento un po' appartenente, ecco, di casa, sì. Grazie. Devo dire una cosa, l'altro giorno sono andato in diocesi di Nuoro, dove sto facendo tanti incontri, e ho detto ho detto al vescovo di Nuoro, ma mi sento quasi metà della diocesi di Nuoro, metà, allora fino a che non ti sentire tutto di Nuoro non ti moriamo più. Vabbè, non vorrei essere così apolide da non avere più neanche un posto dove si diventa poi figli di tutti o a volte. Va bene, comunque nella seconda ora Alberto ci aiuterà soprattutto nel vedere questa tematica un po' così particolare, questa della sofferenza, della malattia, del rapporto che abbiamo con la sofferenza, e lo dico forse un po' anche in imbarazzo davanti a chi, molti di voi, hanno contatto con la sofferenza, hanno avuto contatto personalmente, hanno avuto contatto per amicizia, qualcuno ha avuto contatto per lavoro, una vita ha contatto con la sofferenza. Ma forse in questo dobbiamo chiedere scusa ai medici presenti, non sono gli unici che hanno l'appalto della sofferenza, perché sappiamo bene in ogni nostra vita che cosa vuol dire essere vicini ed essere immersi a una sofferenza, essere immersi alla malattia, essere toccati dalla malattia e da ciò che tutto ciò vuol dire. E allora ciò che oggi proviamo a guardare, e lo so che oggi sarà, Alberto ci darà un po' di corpo, io quello che voglio fare nella prima ora è soprattutto sintonizzarci alla vicinanza alla malattia, alla comprensione della malattia, all'entrare dentro la malattia anche attraverso, come facciamo sempre, attraverso la scrittura, provando a vedere qual è appunto questa relazione difficile. Ricordate quando abbiamo fatto il rapporto tra uomo e male, abbiamo visto come siamo i primi noi credenti, prima dei non credenti, ad essere chiamati a capire questo rapporto, ad essere scandalizzati da questo rapporto, da essere scandalizzati da questa presenza. E allora vi chiedo appunto di aprire completamente, se potete, gli spiragli che in genere cerchiamo di tenere chiusi perché non ci feriscano, cerchiamo di aprirli per capire non solo la nostra sofferenza che già conosciamo bene, sia quella fisica che non fisica, ma forse aprirci un po' alle sofferenze altrui, anche quelle che diciamo che possono non essere sofferenza, che possono essere causate dalla malvagità, possono essere causate dalla disattenzione. Adesso sto dicendo qualcosa appunto che a qualcuno fa tremare i polsi, ma quante volte questo lo sentiamo? E allora ho preparato, appunto, come vi dicevo, ho preparato qualcosa per sintonizzarci un po' sulla sofferenza, ma vi chiedo di aiutarci, cerchiamo di essere, come ogni volta, ordinati negli interventi, ma cerchiamo di aiutarci in questo. E allora proviamo immediatamente a focalizzare che cosa potrebbe essere il dolore. Forse una definizione un po' alta, forse troppo teorica, ma se ci pensate il dolore potrebbe essere un'esperienza, l'esperienza umana dell'impotenza nel desiderio di superare gli ostacoli. Pensate nel momento in cui qualcuno nella sofferenza fisica vorrebbe superare un ostacolo anche fisico, si sente impotente davanti a quell'ostacolo. In una sofferenza che è spirituale, psicologica, interiore, morale, viene totalmente bloccato da questo dolore, da questa sofferenza nel raggiungere il proprio obiettivo, nell'arrivare al luogo dove dovrebbe e vorrebbe arrivare proprio come umano. Anche il dolore, appunto, come sappiamo bene, è qualcosa che richiede la nostra intelligenza, la comprensione del dolore come luogo in cui uno si chiede chi è. In questo anno, come sapete bene, il nostro percorso è quello dell'antropologia, cioè della comprensione dell'uomo. E quale uomo non si mette davanti alla sofferenza nel momento in cui vuole capirsi? Fino a che si è sani, siamo quasi immortali, no? Riusciamo a far tutto. Direi anche, con tutto rispetto per tutti, ma io mi metto già dall'altra parte, quando si è giovani, ragazzi, si ha il futuro. Ho avuto il fratello di mia moglie ha avuto due gemelline, e quando le guardiamo sono tranquille, pacifiche. Sì, certo che avranno, soprattutto la fame le fa piangere, qualche dolore le fa piangere, però non hanno ancora forse questa percezione attiva del dolore. Noi sappiamo bene che cosa ci provoca questo dolore, quanto questa sofferenza ci fa vedere fino a dove siamo, fino a dove possiamo arrivare, o che cosa soprattutto siamo. E allora guarderemo un po' le radici culturali, almeno con me, le radici culturali e bibliche della sofferenza umana, ma lo vorrei fare attraverso due immagini, come spesso abbiamo fatto, per verificare e ampliare lo sguardo sulla sofferenza. Prima immagine, vorrei che non fosse scontata, anche se è molto conosciuta, dove non c'è solo una sofferenza fisica, come ben capite, luogo, campo di concentramento, non c'è solo fame, ma se ci pensate c'è una sofferenza psicologica, una sofferenza di solitudine, di delusione, di svuotamento. Già ieri a Macomer dicevamo, guardate, e questa è una cosa forse un po' mia personale, ma anche tutti probabilmente abbiamo pensato, guardate, donne e uomini, qua donne, che stanno in loculi, vere e proprie colombaie, come le chiamiamo quelle dei cimiteri? Allora pensate, questo è un vero e proprio cimitero di persone vive. Persone che vivono la loro solitudine, anche se sono insieme, ma voi pensate che cosa ci si porta, che cosa ci si portava dietro in una situazione del genere? Soprattutto qual è il pensiero di se stessi in una situazione del genere? Chi sono io? Ricordate che gli ebrei presenti nei lager nazisti, la domanda fondamentale degli ebrei credenti era: in questo momento dov'è Dio? La domanda del credente che davanti a una sofferenza fisica, ma direi ancora di più spirituale, psicologica, psichica, interiore, morale, si sente da solo. E direi i medici presenti, Totino, Domenica, non so se c'è qualche altro medico, sanno bene che cosa vuol dire andare a trovare una persona malata e soprattutto sola. Una cosa è quando una persona è attorniata da alcuni amici, da parenti, da persone che vogliono bene, da persone che ti assistono. Altra è una persona che si trova completamente da sola o, tra virgolette, abbandonata. Pensate come questa sofferenza ti riporta a te stesso, ti dice chi sei, ti dice qual è la tua natura. È questa natura che, appunto, non vorrei che fosse troppo pessimista, ma noi proviamo ad entrare in questa natura della sofferenza, cioè di chi soffre. E, come dicevo prima, non c'è nessuno che ha l'appalto della sofferenza, tanto che l'abbiamo vissuta in un modo o nell'altro tutti. Sappiamo tutti che cosa vuol dire questo di soffrire, questo di essere doloranti, di essere fragili. E allora forse il tema di oggi ci aiuta un po' ad entrare, forse un po' di più, mi pare, del male di quell'argomento che forse ci sembrava un po' lontano, o comunque che potevamo tranquillamente arginare con una vita buona. E la sofferenza ci interroga, e vedremo che cosa ci dice Giobbe in questo, logicamente, dove c'è questa fase anche biblica di un rapporto della sofferenza. Seconda immagine: non più persone anziane obbligate da altri a soffrire, messe da un lato, ma un altro tipo di sofferenza, forse la sofferenza più della solitudine, direi la sofferenza che forse ci è più vicino, quella della depressione, dell'esaurimento, la sofferenza dell'essere totalmente abbandonati dagli altri, o sentirsi abbandonati quando molte persone sono vicine. E indicativamente, se voi vedete questa immagine, è un'immagine di una ragazza, non di una persona adulta. E quanti ragazzi sappiamo che vivono questa difficoltà della solitudine, questa sofferenza di sentirsi soli? Basta aprire i giornali, basta ascoltare un qualsiasi telegiornale, un reportage, e vedere che cosa vuol dire per un giovane oggi essere da solo e che tipo di sofferenza. Non vorrei fare una constatazione valutativa, ma qualitativa. Pensate a una persona che è vicina, attorniata di amicizia, con un male serio, e metterla a fianco con una persona che non ha mali fisici, ma che si sente sola, unica, non ha nessuno che possa essere vicino, non ha nessuno con cui confrontarsi. E mettiamo queste due sofferenze vicine, non le paragoniamo, non le valutiamo, non le mettiamo sulla bilancia, ma le cerchiamo di guardarle tutte e due, cerchiamo di affrontarle. E credo che oggi l'incontro di Gesù e l'opera di Gesù sia indirizzata ad entrambi. Non sarà solo, ci presenterà, continuo a ripetere bene Alberto, non solo un'opera taumaturgica, cioè un'opera di sanamento, di risanamento della persona e del fisico, ma soprattutto un riprendersi, un ricomprendersi. E pensate quanto di questo anche noi che siamo sani, e siamo tutti venuti più o meno con le nostre, saltellando, più o meno riprendiamo a saltellare, ma quanto noi stessi abbiamo bisogno di questo risanamento, quanto abbiamo bisogno di ricomprenderci come persone. E allora proviamo a vedere appunto questa fase, cioè questa sofferenza, come qualcosa che non è solo qualcosa che ci appunto fa dire poverino quanto ti vorrei aiutare, ma che diventi provocazione per noi, che diventi paradosso. Sappiamo bene che chi si mette davanti alla sofferenza con sufficienza, scusate il gioco di parole, soprattutto con sufficienza nei confronti degli altri, e dai, stai tranquillo che passa. Passa l'influenza, passa il raffreddore, passa qualcosa che appunto può essere temporaneo, ma quando c'è qualcosa che ci tocca nell'intimo, io vi chiedo, come abbiamo fatto altre volte, pensate un po' alle nostre sofferenze personali, alle sofferenze di qualche familiare che abbiamo a casa. Qual è l'atteggiamento che vorremmo che gli altri avessero con noi? Credo sempre davanti alla sofferenza ci sia e ci debba essere un atteggiamento di rispetto, di ascolto dell'altro, di delicatezza, di sensibilità nei confronti della sofferenza altrui. Non qualcosa che sia forse sto dicendo qualcosa di talmente lapalissiano e chiaro, ma se c'è già questo, siamo già sulla buona strada, mi pare. Avere grande rispetto per l'altro. E soprattutto, direi, nel momento in cui in una persona, in una famiglia, in una comunità, avviene qualcosa che per cui la sofferenza tocca fin nell'intimo e pone delle domande, anche davanti a Dio, pone un paradosso davanti a Dio, pone un dubbio, pone uno scandalo, ecco, questo è il luogo dove evangelizzare. È proprio il momento in cui comprendere l'altro nella sua fragilità e farlo comprendere nella sua fragilità. Ricordate quando parlavamo del male, abbiamo detto che la fragilità umana non è uguale al fatto che un uomo è peccatore. Fragilità, l'uomo fragile e l'uomo peccatore non sono sinonimi. L'uomo fragile è colui che sa che non è infinito. L'uomo fragile è colui che sa che ha un limite. Colui che ha bisogno dell'altro. L'uomo peccatore è l'uomo che come dire, sceglie la via del peccato, quindi c'è una scelta, mentre la fragilità non è una scelta, nessuno di noi la sceglierebbe, neanche il peccato forse, però nel peccato cadiamo per sbaglio di scelta, ma la fragilità è la nostra costituzione, è la nostra sostanza, è la sofferenza. Perché è così fondamentale nella nostra vita ed evoca spesso l'invocazione a Dio? Perché ci ricorda di essere fragili, ci ricorda di non essere autosufficienti, ci ricorda, e questo ci aiuterà Giobbe a farlo, ci ricorda di aver bisogno di chiedere a qualcun altro il motivo della nostra esistenza. Pensate che cosa vuol dire nei nostri drammi personali, nei nostri lutti personali, non solo quelli determinati da una morte fisica, ma dei nostri lutti in tutte le forme. Pensate, mi permetto di declinare un po', pensate in una situazione familiare dove un figlio sembra allontanarsi completamente dalla famiglia, rifiutare la famiglia. Pensate nella vita religiosa, che cosa vuol dire vedere il proprio ordine che si assottiglia sempre più e quasi fare il lamento funebre per il proprio ordine. Pensate cosa vuol dire per una madre vedere il proprio figlio avere una difficoltà all'interno della famiglia dove è arrivato, per una separazione, per un divorzio, per un... Che cosa vuol dire vivere quella sofferenza, accompagnare questa sofferenza? E allora continuo a ripetere, scusate, sono un po' ripetitivo, ma il paradosso della sofferenza come prisma per leggere la nostra fragilità umana, per leggere la nostra umanità. E chi ha avuto di voi la capacità di toccare la sofferenza sa bene che si aprono porte enormi, si apre uno sguardo totalmente nuovo. Fino a che siamo Superman, tutto funziona bene. Ma basta che arrivi qualcuno toccando il famoso tallone d'Achille che ci distrugge. Chi invece è riuscito ad entrare nella propria vita attraverso magari un'esperienza vicina, nella propria fragilità, riesce a comprendere qual è il valore della propria vita, che non è il valore dell'immutabilità, il valore dell'eternità, ma il valore del presente, il valore di potersi comprendere nella situazione di vita precisa. E allora proviamo a vedere questo appunto attraverso questo personaggio, Antico Testamento. Forse prima di questo vorrei evocare almeno un'altra esperienza, l'esperienza quella dell'Esodo. Vai, Domenico, prego, prego.
Possiamo provocatoriamente dire che proprio l'uomo, per capirsi, per comprendersi proprio di più, ha necessità della sofferenza?
Non lo so, cioè nel senso, forse necessità è una parola che sembra quasi implicare il dovere che arrivi la sofferenza, ma credo che tu non voglia dire questo, Domenico. Cioè tu vuoi dire, nel momento in cui la sofferenza arriva...
È estremamente positivo nella storia umana.
Sappiamo una cosa, e questo credo che sia esperienza di tutti, non c'è nessuno di noi che non abbia vissuto in un modo o nell'altro l'esperienza della sofferenza. Vero? Credo, no? Tutti, in un modo o nell'altro, che fosse fisico, che fosse spirituale, che fosse di delusione, come?
Un momento della prova.
Ecco, forse necessità in questo, nel senso che è la vita stessa che ci offre questa griglia di lettura della nostra esistenza. C'è un momento, a volte in alcune storie sappiamo bene che questo momento dura anche troppo. Questo momento diventa talmente cronico da stancare la persona. E allora in questo sì, in questo Domenico ha ragione, cioè la sofferenza diventa quasi, nel modo in cui l'abbiamo detto, quasi un passaggio, diventa quasi il ponte per entrare all'interno di una comprensione di se stessi che diventi piena. Israele ha vissuto questo per tutta la sua storia, non l'ha vissuto solo personalmente, ma l'ha vissuto anche come popolo. Se pensate l'Esodo e tutta l'esperienza esodale, tutte le esperienze esodali, che fosse l'esodo d'Egitto, che fosse l'esilio babilonese, che fosse il resto della storia, ha vissuto la sofferenza, la prova, come si diceva, e ha avuto difficoltà a immetterla nell'economia divina. Cioè, se c'è un Dio che mi ama, se c'è un Dio che mi accompagna, pensate le nostre domande, se c'è un Dio che mi vuole bene, ma perché c'è questa prova? Potrebbe toglierla. Israele ha vissuto varie tappe nella sua comprensione biblica. La prima tappa è stata quella della famosa, ne abbiamo già parlato, della teologia della retribuzione. Cioè, per giustificare Dio, per non chiamare in causa Dio e non mettere domande a Dio, per evitare la blasfemia, non si sa mai dare colpa a Dio, si è pensato che ogni sofferenza derivasse da una colpa. Quindi, se tu soffri nel fisico o in altro, deriva da una colpa che qualcuno ha commesso. Tu, pensate al famoso episodio di Gesù, del cieco, no? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Ma questo non solamente a livello personale, se pensate il libro dei giudici funziona con questa dinamica della retribuzione, cioè il popolo si allontana peccando da Dio. Cosa dice il libro dei giudici? Dio li abbandona ai nemici per provarli, ma con un obiettivo: li abbandona non per sempre, li abbandona per provarli un tot di tempo, fino a che loro, provati, gridano a Dio. E questo Dio prontamente, dice il libro dei giudici, ma già l'Esodo aveva detto questo, anche tutti i libri storici, come li chiamiamo noi, 1 Samuele, 2 Samuele, 1, 2 Re, eccetera, hanno questa dinamica. Cioè c'è un peccato, c'è un abbandono a Dio, un abbandono nei confronti di Dio, un periodo di prova che serve per saggiare, un po' come diceva Domenico, quasi un passaggio necessario per rendersi conto di chi si è, e poi un ritorno a Dio. Ora, questo può funzionare, ma solo per alcuni casi. È stata una teologia che è stata fortemente criticata già dalla scrittura. E i bambini? La sofferenza. E il giusto innocente? E colui che è riconosciuto buono? La sofferenza. Com'è paradosso? Pensate alla domanda, la grande domanda che ci mettiamo noi, eh? Pensate un po' a tutta la morte di bambini, le stragi di bambini, le malattie infantili. Ci mettiamo, ma che colpa ne hanno? Giobbe risponde proprio a questa domanda. Una domanda che era diventata abbondantemente presente. Giobbe viene presentato come un uomo giusto, retto, timorato da Dio, che non sbaglia in niente. Un uomo che non ha compiuto nessun peccato, anzi, dice il primo capitolo del libro di Giobbe, è un uomo che si è comportato talmente bene da compiere dei riti espiatori per eventuali impurità dei figli. Siccome i figli erano festaioli, facevano una festa a settimana, il padre, nella mentalità pura e appunto levitica, si preoccupa che i figli non commettano peccati involontariamente. Sappiamo bene poi la teologia anche cattolica come ha sistemato: per fare un peccato, per fare un errore ci vuole la volontarietà. Un peccato non è peccato se lo si fa involontariamente, se non si conosce di peccare non è un peccato, questo è evidente. Ma Giobbe, essendo talmente premuroso per tutto questo, compie dei riti espiatori, uccide vite, ne aveva tanti, era ricco, quindi se lo poteva anche permettere, ma uccide animali per liberarsi da qualsiasi tipo di peccato. E all'interno del libro di Giobbe, come sapete bene, interviene una secondo protagonista, Satana. Leggiamo. Esso è Non è un trattato teorico e concettuale il libro di Giobbe, ma è il dramma concreto di un uomo reale in conflitto col suo Dio e immerso nel dolore fisico e spirituale. Guardate, il libro di Giobbe, probabilmente qualcuno è molto appassionato al libro di Giobbe, e spero che lo diventiamo sempre di più, eh? È un libro difficile. Io non, devo confessare, non ho mai avuto il coraggio di leggerlo tutto insieme. Lo leggo a pezzettini perché mi fa paura. È un libro che richiede l'esperienza di dolore, cioè che richiede una persona matura. Non sono libretti per gente felice, mi capite, vero? Non sono per gente a cuoricini. è per chi è un'esperienza di vita di chi ha già compreso il dolore, di chi l'ha sperimentato nella propria vita e di chi ha voglia di chiedere a Dio il motivo di questo dolore. Chi ha una fiducia, Giobbe ha una grande fiducia in Dio, una fiducia che vuol dire anche obiezione. Solo se ci pensate nella nostra vita, solo con le persone di cui abbiamo tanta fiducia riusciamo a dire questo non mi piace, questo non va bene, su questo non sono d'accordo con te. Con le persone con cui non abbiamo fiducia le lasciamo cantare, arrangiati, tanto non mi interessa. Il libro di Giobbe è proprio un libro di un uomo che ha fiducia, ma è un libro drammatico. E questa esperienza di dramma che vive Giobbe è proprio legata al fatto che lui è convinto, sa, e il libro di Giobbe ci ha detto che questo uomo è buono, non ha commesso peccato. E allora tutta quella famosa teologia della retribuzione, che mi pare non fosse solo dell'Antico Testamento, mi pare che purtroppo continui a veleggiare anche nella nostra fede cristiana, magari un po' mitigata da misericordie varie, da bontà varie, ma rimane: che cosa ho fatto di male? Bravo. Quante volte questo ce lo diciamo? Perché se l'è presa proprio con me? Perché un mio figlio? Perché un mio parente? Ieri abbiamo detto con un po' di frizzi e lazzi questo, o almeno un po' di... Ma quante volte a me, io ho sentito questa frase, che fosse giusta, sbagliata, ma quante volte delle madri dicono: piuttosto che mio figlio succeda a me? Certo che non ci si può accollare la sofferenza, non si può, lo sappiamo benissimo, ed è, come dire, innaturale. Ma questo discorso è l'unico forse discorso per cui si cerca di ovviare alla sofferenza altrui offrendosi, dedicando la propria vita per amore. Il motivo è questo, non perché si vuole fare i martiri, gli eroi, ma per amore. E allora Giobbe si chiede: io ho fatto di tutto per offrire la mia vita anche per i miei figli, perché mi arriva tutto questo? E ricordate che l'esperienza di Giobbe è quella di essere privato di tutto. All'inizio c'è questo escamotage narrativo, dobbiamo dirlo, di una corte celeste, due ambienti, un ambiente terreno, un ambiente divino. Un ambiente terreno, quello di Giobbe, e l'ambiente divino, quello di Dio. Giobbe è riconosciuto da tutti giusto, e anche Dio in cielo, nella seconda sfera, lo riconosce giusto. Ma c'è un pubblico ministero, c'è un accusatore, che è Satana, il quale dice: è facile essere giusti quando tutto va bene. Quando uno sta bene, quando ha molti figli, quando ha i servi, quando ha serve, quando ha capi di bestiame, quando è ricco, questo è facile. Certo che mi piacerebbe anche a me un Dio, questa è l'obiezione di Satana, un Dio che mi dà tutte queste cose, e ci crederei pure io. Dice Satana a Dio: perché non proviamo a vagliarlo un po'? Ecco forse il discorso di Domenico. Perché non proviamo a vedere se anche nel momento della difficoltà, della prova, questa fiducia rimane? Perché non proviamo a vedere se nel momento in cui, al posto di avere tante cose, lui si riconosce in se stesso, si guarda per com'è, e il percorso sarà quello, sarà questo. Il percorso finale è quello di Giobbe su un letamaio. Dice appunto la scrittura: seduto sul suo stesso sterco, cioè nel posto peggiore, dove si trova da solo, malato, i figli sono morti, i suoi beni sono spariti, l'unica che rimane è la moglie, forse era l'unica che voleva terminare lui, invece è rimasta proprio la moglie, non c'è la nuora, non si parla, scusate, la suocera, non si parla della suocera, ma scherzo un po', ma c'è la moglie, la quale gli dice: e tu credi ancora in questo Dio? È un personaggio molto importante, è il personaggio dove Satana, che sta appunto l'accusatore che si trova nell'escamotage narrativo, si trova in un altro ambito, ma quante persone, come dire, ci provano, diventano pubblici ministeri della nostra fede in Dio. provano a vagliare, a verificare la nostra fede. E il ruolo della moglie di Giobbe è proprio questo. Non è un rodimento così, o era una esagerata. È proprio colui che, se voi pensate, quanti nella nostra vita ci chiedono motivo della nostra fede, soprattutto nel momento in cui le cose non vanno proprio benissimo. Continua a chiedere, ma ci credi ancora? Ma credi ancora a quello che dici dopo tutto quello che ti è successo? E in questo credo che il libro di Giobbe possa aiutarci anche nel suo motivo letterario, cioè è un dialogo non solitario. Giobbe non è uno che pensa da solo alla propria sofferenza, non è neanche un monologo psicologico, ma è un vero e proprio dialogo con altri. Ricordate che il libro di Giobbe ha tre capitoli, quattro capitoli, due iniziali e alcuni finali di narrativa, tutti gli altri sono colloquio tra Giobbe e altri quattro amici. Tre amici che fanno gli apologeti di Dio, difendono Dio, sono, lo diciamo nei nostri termini, bigotti. Dicono a Giobbe: non ti puoi permettere di chiedere motivo a Dio delle tue sofferenze, perché lui fa tutto giusto. Quindi cerca dentro di te qual è la colpa. Devi trovare, vedete quella mentalità di prima? Che il libro di Giobbe cerca di scardinare, ma a volte in una mentalità esageratamente apologetica, esageratamente bigotta, quasi a difendere Dio, come se lui non sappia difendersi da solo, non sappia dare risposta delle sue azioni, non sappia rivolgersi alle persone che a lui gridano, non sappia farlo da solo. E questi tre personaggi si confrontano con Giobbe in questo modo, dicendo: non puoi accusare Dio. Non voglio proprio fare troppo Giobbe, vorrei più che ognuno di noi pensasse a volte nel momento della sofferenza da che parte si mette. Se si mette dalla parte di Giobbe, anche a fianco alla sofferenza degli altri, e quindi riesce a capire, riesce a entrare in un rapporto di empatia con l'altro che soffre e che chiede motivo, oppure se spesso il nostro modo di metterci a fianco all'altro che soffre, soprattutto quando soffre, diciamo almeno ingiustamente, quando l'innocente soffre, quando colui che non ha colpa soffre e qualcuno ci chiede motivo, se ci mettiamo dalla parte di Giobbe che chiede a Dio e invoca a Dio chiedendo motivo di questo, oppure se ci mettiamo a difenderlo, quasi a fare i teologi di turno per poter difendere Dio. E credo che questo sia molto importante, il paradosso. Dopo ci aiuterà, come vi ho detto, Alberto con un brano di Vangelo, ma bisogna subito andare ad un altro personaggio della scrittura per comprendere. Giobbe è un personaggio dell'Antico Testamento. E se pensiamo a uno del Nuovo Testamento? Se pensiamo, brava Patrizia, se pensiamo ad un innocente che ha sofferto, uno che sceglie, che abbraccia, facciamo, non che va a prendersi la sofferenza, non ama la sofferenza, questo lo sappiamo bene, non è il suo amore fondamentale, il suo amore è l'uomo, il suo amore è la persona, il suo desiderio è abbracciare l'uomo in toto per com'è. E allora, oltre alle guarigioni, le tante guarigioni, oltre ai tanti esorcismi, oltre alle tante vicinanze, ma c'è il passo fondamentale, che è quello della croce, cioè abbracciare lo statuto della fragilità umana. Un Dio che non si fa carico dell'uomo guardandolo da lontano, non si rivolge all'uomo guardando la sua sofferenza, guardandola un po' così puzzi-buzzi, da su verso la cunetta. Ma è un uomo che è un Dio, scusate, che scende in cunetta dell'umanità, che si mette a toccare quell'umanità. Ricordate la parabola del buon samaritano, no? È una parabola tipicamente gesuana, cioè una parabola che ci parla di ciò che ha fatto Gesù. Quel buon samaritano che tutti reputano lontano, no? I farisei, gli scribi dicono: questo qua è lontano, questo non capisce, è uno della Galilea. Ecco, è Gesù che si fa buon samaritano dell'umano. È lui che si mette a prendere, curare le ferite di quell'uomo che è stato deturpato dai colpi dei briganti, e lo prende su di sé pagando lui. Quindi pensiamo a questo paradosso della sofferenza e al rapporto con questo dolore sofferente, lo iniziamo a pensare in questo piccolo percorso biblico, dal percorso della retribuzione al percorso dell'innocente un po' fotografato in Giobbe, e forse al culmine, possiamo anche togliere forse, però, al culmine, cioè di Gesù, che prende la sofferenza. Allora in questo forse bisogna arrivare a un punto importante, a una domanda a cui io non so dare risposta, però una domanda forse che dobbiamo farci come credenti: ma Gesù venendo, perché non ha tolto la sofferenza dalla terra? Perché ne ha miracolato alcuni e non ha fatto il miracolo più grande di togliere il dolore dalla terra? Perché è morto anziché togliere la morte? Perché è risorto anziché offrire a tutti la resurrezione senza più bisogno di morte? Credo che la domanda forse non è che ho proprio una risposta, credo che sia che siano domande che ci coinvolgono. Forse c'è una cosa su cui riflettere: questo Dio che si prende carico della sofferenza umana, che sta a fianco alla sofferenza umana. Noi credenti, come viviamo le nostre sofferenze? Come viviamo il nostro dolore? Lo viviamo con fede o come gli altri? Viviamo la vicinanza di Dio o la presenza di Dio nel momento della sofferenza come qualcosa, come dire, di speriamo che sia così, o lo viviamo con una fiducia che parte dalla croce?